scatenate ci assicura che quando noi fissiamo una base di uno spazio vettoriale di dimensione n, quindi per esempio qui ho fissato V1, V2, Vn una base, riesco a trovare in modo unico dei numeri reali, che qui ho chiamato lambda 1, lambda 2, lambda n, tali che il V si può scrivere come lambda 1 V1 più lambda 2 V2 più lambda n Vn. Ecco, la sostanza di questa scrittura è che questi numeri reali, lambda 1, lambda n, sono univocamente determinati. Cioè non è possibile scrivere V in modi diversi utilizzando il V1, il V2 e il Vn. Ecco, e questo deriva dal fatto che V1, V2, Vn è una base S, perché una scrittura del genere, come accennavo l'altra volta, io la posso fare per ogni elemento purché V1, V2, Vn siano generatori. Se sono generatori di V vuol dire che un elemento lo scrivo come lambda 1 per il primo elemento, più lambda 2 per il secondo, più lambda n per il terzo. Però se non sono indipendenti, uno stesso elemento lo posso scrivere in maniere diverse. Invece con la base, qui c'è la dimostrazione, e chi la vuol vedere la legga, e gioca in modo fondamentale il fatto che il V con 1 e il V con n sono indipendenti, questi coefficienti vengono univocamente determinati. E allora vengono chiamati coordinate dell'elemento V rispetto alla base V2 Vn. Ecco, quindi la sostanza di questo teorema è che quando io ho fissato una base in uno spazio di una certa dimensione, ho univocamente determinati dei numeri reali, le coordinate sono numeri reali, che ci danno un qualunque elemento dello spazio con la scrittura indicata qui. Allora, per quello che vi dirò fra mezz'ora, è importante conoscere le coordinate di elementi, diciamo, degli spazi vettoriali, perlomeno quelli che usiamo un po' di più. Allora, prima osservazione è che queste coordinate dipendono dalla base che uno fissa, e adesso poi vedremo anche un attimo. Ma cominciamo a vedere che se io prendo un elemento 0, supponiamo di avere uno spazio di dimensione 2. Allora, prendiamo uno spazio di dimensione 2, vuol dire che V vogliamo che abbia dimensione 2, e quindi vuol dire che io ho una base fatta da due elementi, chiamiamo U e V. Lo 0 è un elemento di V, e quindi nel teorema delle coordinate si potrà scrivere come alfa per U più zeta per V. Chi saranno alfa e beta? 0 e 0. Allora, 0 e 0. Se io ci metto 0 numero reale, 0 numero reale, quindi viene uguagliato. Ci potranno essere degli altri elementi, numeri reali, messi qui che mi danno questa uguaglianza? No, perché vi ho detto che sono univocamente determinati. Allora, quindi, prendendo questa base, U e V, le coordinate di 0 sono 0 e 0. Adesso invece che la base 1 e 2 prendo un'altra base. Allora, lo spazio di dimensione 2, di base ce ne sono tante, tutte fatte da due elementi. Quindi adesso prendo un'altra base, vogliamo che sia T e W. Prendo lo 0, e ancora come questa è una base, dovrò scriverlo come un numero reale per tutti, un numero reale per tutti. Cosa ci metterò come coordinate? Sempre il primo. Allora, questo è strano nel senso che, vedremo poi negli altri casi, che se io cambio la base, per lo 0 non cambia le coordinate, cioè cambiando anche la base, lo 0 ha sempre coordinate 0, 0, 50, 0, quello che era la lunghezza della base, quindi la dimensione. Però è sempre 0, 0 rispetto a ogni base. Vabbè. Vediamo invece R2. piano, prendo un punto, per esempio 1, 2, e prendo e fisso una base, per esempio fissiamo la base canonica, cominciamo a fissare la base canonica, 1, 0 e 0, 1. La domanda è, chi sono le coordinate del punto 1, 2 rispetto alla base canonica 1, 0 e 0, 1? Allora io mi metto a fare il mio conto, quindi il teorema ci dice che ci saranno le coordinate, e vabbè, io se lo scrivo qui, che è scritto lì, dovrà essere 1, 2 uguale a lambda 1 per 1, 0 più lambda 2 per 0, 1. Coordinate sono quei due numeri reali di lambda 1 e lambda 2 che mi danno uguaglianza. Faccio i conti per l'uguaglianza e vedete che riviene lambda 1 uguale a 1, infatti se mi riviene lambda 1 sopra e lambda 2 sotto, e quindi lambda 1 è 1 e lambda 2 è 2. Quindi le coordinate sono 1 e 2 che li vedo subito guardando il punto e sono uniche.
Proprio non vedo lambda 2 e lambda 2.
Allora, lei ha da trovare lambda 1 e lambda 2 soddisfacenti all'uguaglianza che si è scritta lì. Siamo su uguaglianza, 1 più uguale. Allora, con l'uguaglianza come diventa? 1 uguale a. Se fa lambda 1 per 1, 0, cosa le dico? Lambda 1, 0, più
0,
che vuol dire uguale, somma adesso le viene lambda 1 e lambda 2. E allora lambda 1 deve essere 1 e lambda 2 deve essere 2. Allora, se adesso vi do, rispetto sempre alla base canonica, voglio le coordinate del punto 3 e 4, cosa mi dite? Fate i conti o me le dite su? 3 e 4. Adesso invece che prende la base canonica, allora vedete che sta base è piacevole, ci dà le coordinate subito. Adesso prendiamo un'altra base. Ecco, questo qui è carino, no? Allora, prendiamo sempre lo stesso punto, però prendiamo come base 1, 1 e 0, 2. Allora, questi qui sono una base, perché sono due elementi indipendenti, sono indipendenti perché faccio la matrice, il rango è 2, quindi sono due elementi indipendenti, sono due, teorema della base ci dice che in uno spazio di dimensione 2, se io prendo due elementi indipendenti, questi sono una base. Quindi quei due lì formano una base. Teorema delle coordinate ci dice che io riuscirò a trovare un lambda 1 e un lambda 2 in modo unico, in modo che l'1, 2 si potrà scrivere lambda 1, 1, 1 più lambda 2, 0, 2. Mi faccio i conti e stavolta non sono più belli come prima, perché... allora, adesso diventa... Allora, il conto qui come diventa? Diventa lambda 1, lambda 1, diciamo, più 0, 2, lambda 2. Che vuol dire lambda 1 in alto, lambda 1 più 2, lambda 2 in basso. Che quindi vuol dire l'1 sarà il lambda 1. Ma poi dovrà essere 2 uguale, e devo fare il conto, cioè 2 sarà lambda 1 per 1 più 2 lambda 2, e quindi dalla prima diciamo che lambda 1 uguale a 1, diciamo, e adesso sostituisco nella seconda e trovo che lambda 2. Devo trovare il teorema, se no dovrei sbagliare, quindi il teorema mi dice che ritroverete. Però vedete che avete lambda 1 uguale a 1, lambda 2 uguale a un mezzo, e non è che guardando il punto 1, 2 questi numeri si vedono. Quindi le coordinate esistono anche rispetto a questa base, ma non sono così immediatamente visibili come per quello della base canonica. Quindi avevo detto che quella base, oltre che essere bella d'aspetto, era anche utile, perché per esempio vi dà le coordinate di un elemento immediatamente guardando l'elemento. Quindi se invece di usare la base canonica uno dice no, a me la fase canonica non piace, mi piace un'altra, si fa un sacco di conti per trovare le coordinate padrone di farlo, però insomma deve farci i conti. Prendiamo lo spazio delle matrici. Spazio delle matrici sappiamo che è a dimensione 4, matrici quadrate, 2, 2, e come base non sappiamo che conosciamo la base canonica, questa è la distanza così. Se fate i conti per trovare le coordinate, tipo quelle che abbiamo fatto prima, che coordinate vi verranno? Vi verranno 2, 3, 5, 1, cioè si vedono anche qui subito. Cioè il ragionamento da fare è lo stesso di prima. Ora canonica si vede. No, è una base. Allora, quando voi sarete liberi di scegliere la base che volete, se scegliete quella canonica avete subito le coordinate. Se non volete scegliere la canonica, scegliete l'altra, fate i conti. Cioè, il teorema ci assicura che fissata una base qualunque, io riesco a trovare in modo unico le coordinate. Con la canonica le vedete subito, quindi diciamo io vi consiglio di usare la canonica quando c'è, insomma, perché è chiaro che ci sono degli spazi in cui magari non individua una base in modo così, ma noi facciamo matrici, polinomi e RN in cui tutti abbiamo una base che abbiamo detto che è quella piacevole. Ecco, naturalmente state attenti che quando voi dite le coordinate rispetto alla base dovete fissarne la base e fissarnela bene, cioè in un certo ordine, la dovete fissare in un certo ordine. Per esempio facciamo il terzo esercizio, spazio di polinomi di grado minore uguale a 2. Sapete che lo spazio di polinomi di grado minore uguale a 2 è a dimensione 3? E sapete che esiste una base piacevole che è quella fatta da x2 e x1, per esempio. Ci sono le coordinate di quel polinomio che io vi ho scritto, cioè il 2 più x più 3 più 2, rispetto alla base canonica? Ecco, allora le dovete dare, ci sono le coordinate, ma le dovete dare in ordine giusto. Cioè se io vi ho messo, o voi avete scritto per prima il 2, quindi dovete dire il coefficiente delle due, quindi dovete dire che le coordinate sono 3, 1, 2. Rispetto alla base che la scrivete come vi piace. Cioè a uno poi la scrive e dice io prendo come base, e se uno mi dice io prendo come base di 1, il 2, chi sono le coordinate sempre dello stesso polinomio?
1, 2, 1,
1. Allora se era 2 più. Allora 1, 2, 2 e 3. Quindi diciamo, voi mettete la parte canonica come vi piace e poi dopo le coordinate me le dovete dare giuste rispetto alla base canonica che avete. Allora, per ogni elemento di uno spazio, fissata una base, ci sono le sue coordinate. Le coordinate cambiano scambiando base, come abbiamo visto nell'esempio dell'R2, tranne che per il punto 0, in cui invece anche cambiando base le coordinate rimangono 0. Vabbè, allora, adesso abbiamo imparato a trovare le coordinate di un elemento. Ci servirà tra un quarto d'ora. E prima era mezz'ora, adesso. Allora, omomorfismi. Allora, gli spazi vettoriali sono strutture, quando ci sono le strutture si possono pensare le funzioni fra le strutture che sono omomorfismi, cioè che agiscono con l'operazione in modo, diciamo, legano le due operazioni nei due spazi. Allora, anche con gli spazi vettoriali, presa una funzione, potrò avere un omomorfismo. E per essere un omomorfismo cosa dovrà capitare? Dovrà capitare la prima uguaglianza, che è quella che già abbiamo visto varie volte, cioè quella che riguarda l'operazione interna, che sarà scritta così, l'ho scritta col più invece che col puntino e il asterisco, perché quando noi abbiamo gli spazi vettoriali l'operazione la chiamiamo più. Quindi quella non è nient'altro che la scrittura dell'omomorfismo fra struttura in cui l'operazione si chiama più. Quindi è ricopiata. U e V ovviamente sono elementi di V, il Φ U e il Φ V sono elementi di U doppio, il più che sta qui è l'operazione interna di quale spazio? Di V, l'operazione più che sta qui è l'operazione interna di V doppio. Benissimo. Ecco, però gli spazi vettoriali non hanno solo l'operazione interna, hanno anche l'operazione esterna. E quindi quando io parlo di omomorfismo non dovrò avere solo condizioni sull'operazione interna, ma dovrò avere condizioni analoghe anche sull'operazione esterna. E allora quale sarà la condizione sull'operazione esterna? Ecco, sarà di questo tipo. Φ di lambda per V dovrà essere uguale a lambda per Φ di V. Perché? Allora, questo per chi è? Allora, lambda ovviamente è il numero reale, no? V è un elemento di V. È l'operazione esterna di V, benissimo. Quindi qui faccio l'immagine di questo elemento che è ancora un elemento di V. Lo devo ottenere anche facendo prima l'immagine di V, che è Φ di V, poi facendo l'operazione esterna con quell'elemento di V doppio, con lambda che avevo usato in partenza di qua. Perché si è perso?
Il primo operato mi è chiaro. Il secondo.
Allora, che cos'è questo elemento? Lei fa l'immagine di un elemento di V.
L'immagine della...
di un elemento di V.
Esatto.
Che sarà quindi un elemento di
V
doppio, benissimo. Questo elemento lo devo ottenere anche facendo prima l'immagine dell'elemento V.
Che rimane sempre un elemento di V doppio.
Benissimo. Moltiplica per lambda e rimane ancora un elemento di V doppio. Allora, una funzione fra due spazi vettoriali reali, perché vedete che devo usare il numero reale, lo devo poter moltiplicare sia di qua che di qua, quindi devono essere, non è che posso fare uno spazio vettoriale reale e uno spazio vettoriale sui numeri razionali, cioè devo fare due spazi vettoriali sullo stesso campo. E questi sono gli omomorfismi di spazi vettoriali. Tanti libri li chiamano invece che omomorfismi, queste funzioni le chiamano applicazioni lineari. È un nome che se uno ha comprato qualche libro, intanto cioè, i libri si chiamano spesso algebra lineare e sono i libri che trattano gli spazi vettoriali, che alcuni chiamano spazi lineari. Quindi, algebra lineare perché è l'algebra che studia gli spazi vettoriali. Quelli lì che usano la parola lineare usano poi, invece di dire omomorfismo che è un termine generale per le strutture, e dicono che sono applicazioni lineari. Il lineare lo vedremo tra un po' perché la parola lineare. Già gli spazi vettoriali che si chiamino anche spazi lineari, secondo me potreste anche già averlo capito. Perché quando per esempio prendiamo gli Rn, l'R3, diciamo, una cosa che si vede, chi sono i sottospazi? Sono solo le rette, i piani, ecco, e quindi le cose lineari si dice, cioè le rette e i piani, cioè non per dire curve tipo strano o roba del genere. Quindi. Siamo perdere. Perché siamo perdere? Sembrava una roba di delusione, di lasciar perdere queste cose. Allora, che cosa succede per gli omomorfismi fra spazi vettoriali? Allora, un primo elenco di proprietà ve l'ho messo in questo teorema. Allora, se abbiamo lo spazio V e lo spazio V doppio, l'omomorfismo è una funzione a piacere, non ho detto che deve avere particolari condizioni. Quindi qui c'è V, qui c'è V doppio e la funzione agisce. Se la funzione non è surgettiva, in generale noi avremo l'immagine di V che non è tutto il V doppio, sarà un pezzo del Φ di V. Quindi sarà un pezzo di V doppio, se è surgettiva sarà tutto V doppio, però siccome per parlare di omomorfismo io non devo imporre la surgettività, in generale ho un pezzo di V doppio. Quindi ho sotto insieme di V doppio. che tipo di sottoinsieme ci viene? Cioè ci viene il sottoinsieme così come viene viene, oppure ci saranno delle cose? Si dimostra che questo phi di V è sempre un sottospazio di W, quindi non sarà un sottoinsieme, ma dovrà essere sempre un sottospazio. Quindi per esempio il phi di V in un R3 sarà una retta o un piano o tutto R3 o zero, cioè non potrà venire la sfera come immagine in uno spazio vettoriale in R3. Poi, l'immagine dello zero di V, V è uno spazio vettoriale, cioè lo zero, l'immagine di zero sarà un punto qualunque di W? No, dimostra che è sempre zero. Sì, perché, cioè, diciamo ve l'ho riscritto, ma è già una proprietà gruppale, cioè nei gruppi già lo zero ha come immagine lo zero, siccome gli spazi vettoriali sono gruppi, quindi ve l'ho riscritta, ma in effetti giusto che la sapete già. Questa, diciamo, invece è tipica degli spazi vettoriali ed è importante. Se io so che lo spazio V è generato da certi elementi, mi risulta che se io faccio le immagini dei generatori di V, che saranno elementi che stanno qui, generano phi di V. Phi di V è non è W. Quindi, se V è generato da V1, V2, Vn, il phi di V è generato dalle immagini. E questa è una cosa piacevole. Subito che se lo spazio di partenza ha dimensione 3, il phi di V che dimensione potrà avere? Minore o uguale a 3. Quindi l'immagine mediante l'omomorfismo di uno spazio di dimensione M sarà sempre minore o uguale. Quindi non potrò mai avere un omomorfismo che diciamo da qui uno spazio di dimensione 3 e avere un'immagine che è uno spazio di dimensione 4, impossibile per la storia dei generatori, ed è non esattamente uguale in generale, perché dipende da tutti, qui possono non essere indipendenti e quindi può diminuire. Qui ci sarebbe un esempio. dire la verità ce ne sono quattro proposte. Io ne ho fatto uno, non so neanche se farlo, perché poi avremo un metodo più veloce per decidere se è o non è un omomorfismo. Dai, però uno facciamolo, va. Allora, prendiamo come spazio di partenza l'R3 e come spazio di arrivo con i nomi. E prendo quattro funzioni. ABCD. Allora, sono tutte funzioni che mandano un elemento di R3 in un polinomio. Vedete che sono costruiti in varie maniere. Quindi, fisso un elemento di R3, trovo corrispondente che è un polinomio. Mi domando se queste funzioni sono omomorfismi o no. Allora, cominciamo dalla prima, anzi l'unica che faccio. Allora, le prove che devo fare sono le due indicate all'inizio. Quindi devo intanto partire da due elementi di R3. Allora, uno lo chiamerò alfa 1, beta 1, gamma 1 e il V sarà un alfa 2, beta 2, gamma 2. Quindi devo prendere un V e devo fare i conti come indicato nella definizione di omomorfismo. Allora, le domande che mi devo porre sono queste che ho ricopiato, cioè sono quelle indicate quando ho dato la definizione. Per decidere se valgono queste uguaglianze devo fare i conti. Allora, comincio a fare U più V. U più V che cos'è? Se questo è U e questo è V, U più V è il punto che si ottiene facendo la somma termine a termine. Poi mi interesserà il lambda U, quindi qui ce l'ho scritto, il lambda U sarà lambda alfa 1, lambda beta 1, lambda gamma 1. Chi è l'immagine di U più V, cioè l'immagine di questa terna? Allora, la funzione era questa, quindi alfa 1 più alfa 2 x, che sarebbe la prima, qui c'era l'alfa, quindi ci ho messo alfa 1 più alfa 2 x, poi c'è un gamma che era la terza coordinata, e quindi qui sarà gamma 1 più gamma 2 per x4. Chi è fi di U? Fi di U, l'U si chiamava alfa 1 beta 1 gamma 1, e quindi sarà alfa 1 x più gamma 1 x4. Vediamo?
No.
Allora, U chi è? U è alfa 1 beta 1 gamma 1. La fi cosa fa? Manda un alfa beta gamma in alfa x più gamma x4. Quindi se il mio elemento si chiama alfa 1 beta 1 gamma 1, qui avrò alfa 1 x più gamma 1 x4. Fi di V chi sarà? V si chiamava alfa 2 beta 2 gamma 2, e quindi il corrispondente sarà alfa 2 x più gamma 2 x4. La somma di fi u più fi v, cioè la somma di questi due polinomi, è uguale a fi di u più v? Sì, infatti ci ho scritto vera. Poi devo fare anche fi di lambda u, che è questo, lambda u è questo, e quindi sarà lambda alfa 1 x più la terza coordinata che è lambda gamma 1 x4. Fi di lambda u, che sarebbe questa cosa, è uguale a lambda per fi di u, quindi lambda per alfa 1 x più gamma 1 x4, conti di polinomi, sì, come no? Se avete voglia, almeno un'altra provate a farle a casa, tanto per vedere se, anche se ripeto, non sarà questo il metodo da utilizzare. cioè ne impareremo uno più veloce. Allora, il fatto che sia un omomorfismo mi dice che se io adesso voglio sapere, chi è l'immagine, quindi chi è l'immagine di R3, cioè di V, cosa posso fare? Andare a prendere una base di R3, o del generatore di R3, userò la canonica, e faccio le immagini della base canonica. Le immagini della base canonica risultano essere, allora, prendiamo, è questa, se io prendo 1,0,0, chi è corrispondente? È 1 che fa x, basta, x, ci siamo? Se faccio corrispondente di 0,1,0, è 0, perché viene 0 qui e 0 qua, quindi viene 0. Ci siamo? No. Allora, fi è questa. Ci siamo con la fi? Allora, al posto di alfa, beta e gamma ci metto i miei elementi. Allora, se ci metto su questo qui gli andava bene? È questo che non gli va bene? Allora, l'alfa quant'è? L'alfa quant'è? Qui. 0. Allora, al posto di alfa ci devo mettere 0, questo non c'è. Giusto. Gamma quant'è in questo? 0, questo non c'è. Cos'è venuto? Non beta. Cioè l'immagine è fatta non utilizzando il beta. Preso in considerazione nel fare il corrispondente, qualunque sia il beta, se volete questo vi fa capire che sarà una funzione che non sarà iniettiva, no? Perché cambiando il beta avrete tante. Però negli spazi vettoriali non dovremo più ragionare per l'iniettivo e sull'iniettivo, impareremo a fare conti e basta. Allora, comunque, allora, l'immagine di questo è 0, l'immagine di 0,0,1 è x4. Ci siamo? Allora, io a questo punto so che l'immagine di R3 sarà lo spazio generato da questi tre corrispondenti della base canonica, l'x0, x4, che come vedete sono dipendenti, perché non sono tre effettivi, cioè questi generatori, lo 0 è inutile, e quindi è lo spazio generato da x4. E quindi vedete che lo spazio immagine ha dimensione 2, quindi sono partita da uno spazio di dimensione 3, andavo addirittura in uno spazio di dimensione infinita, però la mia immagine è un sottospazio di dimensione 2 ed è lo spazio generato da x e da x4. No. Questo per trovare come è fatta l'immagine di R3, di R3 nello spazio dei polinomi. L'immagine sta nello spazio dei polinomi. Non ho capito. No. Qui c'è l'R3. qui ci sono tutti i polinomi. La funzione manda gli elementi di R3 in certi polinomi. La funzione non è surriettiva, se volete. Cioè, mi manda gli elementi di R3 non in tutti i polinomi possibili, ma solo in alcuni. Mi accorgo che sono alcuni perché l'immagine formano un sottospazio di dimensione 2, mentre il mio spazio ha addirittura dimensione infinita. Quindi non può essere l'insieme di tutti i polinomi. Non le piace? Diciamo, in una situazione così uno vedeva subito che non era surriettiva, se volete, perché allora i polinomi che ottenevo arrivavano al massimo al quarto grado, di là c'erano tutti i polinomi possibili, quindi capivo subito che non era surriettiva. Però, diciamo, c'è anche questa maniera qui di fare, che in situazioni più faticose può essere invece semplice. Quindi, per trovare come è fatta l'immagine, non ragiono, ma faccio questo lavoro. Mi prendo una base del primo spazio, faccio le immagini di questi, la base canonica, se uno preferisce un'altra, qui diciamo, per adesso è quasi indifferente, per adesso, però tra un po' sarà meglio ancora la canonica. Prende la base, fa le immagini e fa lo spazio generato da queste immagini e quello lì è l'immagine. Allora, questa è la storia che vi ho già letto, vi siete accorti anche a voi, c'è un omomorfismo da un B a un V doppio, la dimensione dell'immagine è sempre minore della dimensione di V. Se invece la funzione che voi avete fra i due, invece che essere un omomorfismo e basta, è biunivoca, quindi è un isomorfismo, allora stavolta le dimensioni vengono uguali e anche la indipendenza viene mantenuta perché la corrispondenza è 1-1. Che già gli omomorfismi fra gruppi erano particolari, cioè soprattutto nella relazione nucleare, cioè già appunto c'era lo zero che andava nello zero, l'abbiamo già ricordato, ma ricordate che quando avevo omomorfismi fra gruppi c'era la relazione nucleare fatta bene, e siccome gli spazi vettoriali sono gruppi, e ancora io avrò la relazione nucleare fatta bene, cioè la partizione che la relazione nucleare di un omomorfismo mi darà non sarà una suddivisione del primo spazio a caso, ma sarà una partizione in laterali del nucleo, cioè degli elementi che hanno come corrispondente lo zero, cioè quello che abbiamo imparato per i gruppi. Ecco, oltretutto mettiamo in evidenza qui un fatto. Allora, perché si iniettivo? L'omomorfismo, cosa deve succedere? Deve succedere che ogni classe deve essere fatta da quanti elementi, perché la funzione si iniettiva? Da quanti elementi? Se la funzione è iniettiva, uno solo, perché vuol dire che non ho due elementi diversi che hanno lo stesso corrispondente. Quindi per essere iniettiva ogni classe deve essere fatta da un solo elemento, questo sempre in generale. La relazione nucleare di una funzione iniettiva ha le classi che sono fatte da un singolo elemento. Ma qui, siccome voi sapete che i laterali del nucleo hanno tutti lo stesso numero di elementi, non mi occorre guardarle tutte se sono fatte da un solo elemento, mi basta guardare il nucleo. Perché se il nucleo è fatto da uno, tutte saranno fatte da uno. Quindi non ho bisogno di guardare tutte le classi come mi capita in una funzione in generale, ma mi basta guardare se il nucleo è fatto da un solo elemento. E chi sarà il solo elemento? Se il nucleo è fatto da un solo elemento, è un zero, benissimo. Ma quindi, diciamo, arriviamo qui, che in fondo lo potevamo anche dire nei gruppi. Ma possiamo dire ancora di più qui, perché lo zero è l'unico spazio, sottospazio, di dimensione zero. fra i sottospazi di uno spazio vettoriale di dimensione finita c'è sempre lo zero che ha dimensione zero ed è l'unico di dimensione zero. Quindi, allora, io posso dire che phi è iniettiva se e solo se la dimensione del nucleo è zero. Quindi lavorare non sul nucleo, non andare a vedere il nucleo come fatto, ma mi interessa sapere che la sua dimensione è zero, perché allora vuol dire che è lo zero e quindi vuol dire che tutte le classi sono. Quindi, si è sbagliato, perché lo zero non è insieme vuoto, è qualcosa senza elementi. Invece lo zero è un particolare elemento. Quindi allora ci siamo ridotti alla dimensione. Inoltre si dimostrano anche che il kerfi non è un sottoinsieme a piacere di V, cioè come l'immagine di V non è un sottoinsieme a caso del W, anche il nucleo che sta nel primo insieme, il nucleo, quindi l'immagine sta nel W, il nucleo sta nel primo insieme, anche questo non è un sottoinsieme a caso, ma è sempre un sottospazio. O a elementi infiniti, e anzi, per dire, se lo spazio di partenza è un R3, il nucleo dovrà essere o lo 0 e basta, o una retta per l'origine, o un piano per l'origine R3. Una sfera di nucleo non sarà possibile avere. Perché abbiamo messo in evidenza la dimensione del nucleo? Perché c'è un teorema famoso che si chiama teorema della nullità Curango, negli spazi vettoriali, che dà un legame fra le dimensioni di V del nucleo e dell'immagine. Allora, V è lo spazio di partenza, l'immagine sappiamo che è un sottospazio del W, il nucleo sappiamo che è un sottospazio di V. C'è un teorema che lega le dimensioni di questi spazi e dice che la dimensione di V è uguale alla dimensione del nucleo più la dimensione dell'immagine. Allora, è chiaro che se io conosco due di queste dimensioni, con questo teorema conosco la terza. Quindi, per dire, lo spazio V lo conosco, perché se mi si dà un omofilmo da partire da V a W, lo spazio V ce l'ho, e quindi so la sua dimensione. La dimensione di phi V, e ho detto che il phi V lo trovo facendo lo spazio generato dalle immagini, quindi il phi V lo trovo e quindi poi vedo la sua dimensione, e quindi la dimensione del nucleo la ottengo da questi due. Allora, questo è il teorema importante, il teorema della unità Curango. Una conseguenza è quest'altra osservazione, che nel caso particolare, in cui la dimensione del V, la dimensione del W sono uguali a un numero n, quindi questa osservazione riguarda il caso in cui io ho un V e un W che magari sono due spazi diversi ma con la stessa dimensione, per dire l'R3 e lo spazio del polinomio di grado meno uguale a 2 sono due spazi della stessa dimensione. Allora non è possibile avere omomorfismi che siano solo iniettivi o solo suriettivi, cioè o sono sia iniettivi che suriettivi oppure non sono niente di due. È tipo una cosa che succedeva per le funzioni fra insiemi finiti con lo stesso numero di elementi, non so se vi ricordate tempi passati. Quando io avevo funzioni fra due insiemi che allora erano due insiemi finiti con lo stesso numero di elementi, le funzioni o erano biunivoche o non erano né iniettive né suriettive. E riguardava allora insiemi finiti. Questo invece riguarda spazi che sono insiemi infiniti, ma con la dimensione finita uguale, e però e riguarda non funzioni in generale ma omomorfismi. Allora, perché viene questa roba qui? È una conseguenza del teorema della nullità Curango. Allora, leggiamo la cosa Se sono iniettivi diventa sempre surriettivi e viceversa. Leggiamo la cosa per così. Supponiamo che sia iniettivo l'omomorfismo. Allora, ho detto prima, è come dire che la dimensione del nucleo è zero. Ma se adesso guardiamo il teorema della nullità più rango, se la dimensione del nucleo è zero, vuol dire che la dimensione di V è uguale alla dimensione del φ di V. La dimensione di V era n, e quindi la dimensione del φ di V è n. Allora, φ di V, abbiamo detto, è un sottospazio di W, che ha dimensione n, che è la dimensione di W, e quindi il φ di V chi è? Tutto W. E quindi, se il φ di V è tutto W, vuol dire che la funzione è surriettiva. Allora, fino qui siamo arrivati? Bene. Allora, supponiamo che φ sia iniettivo. Allora, abbiamo visto prima che dire che è iniettivo vuol dire che la dimensione del nucleo è zero. Ci siamo? Adesso prendiamo il teorema della nullità più rango. Se la dimensione del nucleo è zero, viene che la dimensione di V è uguale alla dimensione di φ di V. Ma la dimensione di V si chiamava n, e quindi viene che n è uguale alla dimensione di φ di V. Ci siamo? Allora, φ di V è un sottospazio di W, che ha dimensione n, che è la stessa dimensione di W. Eh sì, nell'ipotesi sta scritto che la dimensione di W è n. Quindi φ di V è un sottospazio che ha la dimensione del W, e quindi è il W. E quindi è surriettiva, perché dire che φ di V è uguale a W è la definizione di surriettività. W è lo spazio di arrivo. È W. Siamo? E naturalmente lo faccio anche alla rovescia. Se φ è surriettivo, cosa vuol dire? Che φ di V è uguale a W. Ma se φ di V è uguale a W, vuol dire che la dimensione di φ di V è uguale alla dimensione di W. Se sono uguali, hanno la stessa dimensione. Allora, la dimensione di W si chiamava n, e quindi viene che la dimensione di φ di V è uguale a n. Allora, se questo è n e V, cioè la dimensione n, vi viene fuori che la dimensione del nucleo è zero. Ma se la dimensione del nucleo è zero, vuol dire che è iniettivo. Allora, riprendiamo l'omomorfismo di prima. La domanda è vero che è iniettivo quell'omomorfismo lì? Diciamo ci eravamo già accorti perché il beta non interveniva che non era iniettivo. Però noi facciamo finta di non accorgersi. E come ragioniamo? E ragioniamo dicendo, per sapere se è iniettivo, io devo sapere se la dimensione del nucleo è o non è zero. Uso il teorema della nullità più rango, e scrivo 3 perché partiva da R3, quindi la dimensione di R3 è 3. La dimensione del nucleo più la dimensione dell'immagine. La dimensione dell'immagine l'avevamo calcolata, era 2, e quindi mi viene 3 uguale dimensione del nucleo più 2. La dimensione dell'R3, dello spazio V. Più la dimensione del φ di V. L'immagine fatta da elementi che stanno in W, che avevamo visto prima che aveva dimensione 2, era lo spazio generato da x e x4, allora dimensione 2. Allora da qui ci accorgiamo che il nucleo non ha dimensione 0, perché... Ce ne sono due. Allora, ci accorgiamo che non è iniettivo. Quindi senza pensare, perché ci eravamo accorti pensando, diciamo il beta non entra dentro, quindi non può essere iniettiva, però senza pensare noi facciamo sti conti e ci accorgiamo che non è iniettiva. Fino a iniettiva. Questo spazio, questo l'ho già fatto, questo l'ho già fatto. Voglio sapere come sarà fatta la relazione nucleare di questo monofismo. Allora, la relazione nucleare cosa dovrà fare? Dovrà ripartire, fare la partizione di R3. Siamo? Allora, questo qui andava da R3. Qui c'era l'omomorfismo, l'immagine ci è venuto uno spazio generato da certi polinomi, e allora io voglio sapere come è fatta la relazione nucleare di questo. Allora, che cosa abbiamo capito adesso? Abbiamo capito che il nucleo è una retta. Perché è una retta? Perché ho detto che ha dimensione 1. Nucleo, dimensione del nucleo abbiamo visto che è 1. Dimensione 1 in R3 è una retta per l'origine. Questo abbiamo imparato la stessa volta, no? Cioè, il sottospazio di R3 di dimensione 1 è una retta per l'origine. Il nucleo è una retta per l'origine. Le altre classi, e non sappiamo che le altre classi si ottengono prendendo il nucleo e aggiungendo un elemento. Una retta passante per l'origine, da qui, e aggiunge un punto di R3. Che tipo di cosa ci viene fuori? Quando noi prendiamo i punti di una retta, da qui, faccio costina, qui, la retta è questa, e un punto qui. Allora, adesso io devo prendere tutti i punti della retta. Non si vede?
No.
Allora. Alla lavagna R3 si vede, ma facciamo finta che sia R2, dopo allora, facciamo finta per adesso di avere una retta in R2. Allora, un sottospazio degli R2, come di R3, è una retta passante per lui. Allora, questo qui è il nucleo. Adesso io prendo un punto fuori e devo fare, come chiamiamo qui, e devo fare i punti della retta, che è il nucleo, più il punto. Cioè, scrittura che è C più A vuol dire prendo i punti del nucleo, quindi i punti di questa retta, e ne aggiungo anche un tipo particolare. Che cosa viene fuori? Allora, prendo un punto qui, lo chiamiamo Q1. Quando faccio la somma di questo punto con questo, che cosa viene fuori? La somma che fa la regola del parallelogrammo mi viene questo punto qui, che chiamo Q1. Adesso prendo un altro, prendiamo due, ci aggiungo sempre il P, faccio il nome adesso, e mi viene P2, quindi P1 con P2, e quindi quando prendo tutti i punti della retta cosa viene fuori? Viene fuori una retta parallela alla prima. Allora, questo discorso che più faccio il disegno, ma che anche siamo nello spazio, perché sempre la regola del parallelogrammo, è sempre una retta parallela. Cioè la relazione nucleare è lo spezzamento dell'R3 in rette parallele, cioè è uno sfilettamento di R3, cioè l'R3 è suddiviso in rette parallele, tutti i fili che sono rette parallele.
Per trovare il coefficiente angolare,
per trovare il coefficiente angolare, cioè per conoscere la retta, basta conoscere un punto del nucleo. cioè un punto che ha come immagine 0, 0. Cioè 0, 0, oppure 9, 0 in questo caso. Se il nucleo fosse venuto un piano, cioè invece che un sottospazio di dimensione 2, di 1, fosse venuto uno spazio, un sottospazio di dimensione 2, chi sarebbe stato allora? Un piano per l'origine. La relazione nucleare allora cosa sarebbe stata? Fatto in piani paralleli, quindi un affettamento dell'R3. E questi sono gli unici casi possibili, perché i sottospazi o sono rette per l'origine o sono piani per l'origine, a parte quelli banali, diciamo lo 0 e tutto l'R3. Quindi le uniche relazioni nucleari che io posso avere sono o gli sfilettamenti dell'R3 o gli affettamenti dell'R3. Altre suddivisioni di R3 non possono essere le relazioni nucleari di omomorfismi di spazi vettoriali. Nel caso in cui la relazione, il nucleo è fatto solo dallo zero, allora com'è suddiviso l'R3? Perché il nucleo è fatto solo dallo zero e quindi sono tutti i punti di R3, quindi è, diciamo, tutto il punto di R3. E quando invece il nucleo venisse di dimensione 3? È tutto R3 preso insieme in blocco, che quindi non viene spezzettato, ma è, diciamo, la relazione universale. Quindi, allora, relazioni nucleari di omomorfismi di spazi vettoriali che partono da R3 sono solo puntini, filettamenti, affettamento dello spazio oppure tutto lo spazio in blocco. Allora è arrivato quel quarto d'ora di prima. Di isomorfismo. Allora, questo qui è fondamentale, perché io cosa farò vedere? Cioè farò vedere, vi dirò, perché non faccio vedere niente, vi dico solo un po' di cose. Vi dirò che uno spazio vettoriale di dimensione n è isomorfo ad Rn. Cioè, se io so che uno spazio vettoriale a dimensione 3, sia fatto da carote, da banchi, da polinomi, da matrici, da quello che vuole, è come R3 dal punto di vista dello spazio vettoriale. Ricordate che quando due strutture erano isomorfe, vuol dire che, a parte il cambio di nomi, è la stessa cosa dal punto di vista della struttura. Allora, questo teorema di isomorfismo negli spazi vettoriali vi dice che quando voi sapete che uno spazio vettoriale ha dimensione 3, potete vederlo come R3. Quindi invece di studiare le carote, i banchi, i polinomi, le matrici, studiate R3. E questa è una fortuna degli accidenti. Perché? Perché in R3 sapete che, per esempio, l'indipendenza si vede in fretta, è tutto più maneggevole, e allora sarà inutile, dopo che abbiamo questo teorema, lavorare sulle matrici, sui polinomi, sui banchi, sulle carote. Basterà imparare le cose su R3. Questo presuppone che però io sappia qual è la dimensione dello spazio. Quindi devo sapere qual è la dimensione dello spazio. E come faccio a tramutare le carote, i banchi, le matrici, i polinomi in elementi di R3? Li tramuto nelle coordinate. Mi centravano. Cioè, allora, come faccio il cambiamento dello spazio mio di oggetti strani in elementi di R3? I miei oggetti strani, strani o non strani, matrici, polinomi, banchi, quello che è, hanno una base che sarà fatta da 3 elementi. Allora, ognuno degli elementi del mio spazio avrà 3 coordinate. Cosa sono le coordinate? Sono numeri reali. Quindi io prendo quella terra di numeri reali e quello è l'elemento di Rn che agisce come l'elemento del mio spazio originario. Quindi è importante conoscere le coordinate, perché io devo tramutare il mio oggetto nelle sue coordinate. E allora, se io conosco una base buona in cui le coordinate le vedo in fretta, vabbè, faccio in fretta a fare la tramutazione. Se invece non ho una base buona, io ogni volta però l'oggetto devo andare a cercare le coordinate e ci impiego un sacco di tempo. Allora, capitolo del significato vuol dire che quando io conosco la dimensione di uno spazio, io poi lo faccio diventare l'RN della sua dimensione. Come faccio a farlo diventare? A ogni elemento del mio spazio associo le sue coordinate rispetto ad una base che scelgo a piacere. Quindi, diciamo, sta in chi fa questa cosa qui scegliersi una base buona. Allora,
è per questo che voglio le
coordinate.
Le basi canoniche.
Per quello, perché così faccio in fretta a trovare le coordinate. Per esempio, è chiaro allora, cioè qui c'è scritto, può essere preso quindi l'RN come modello ovviamente per le proprietà di spazio vettoriale. Se io ho uno spazio di carote e le devo mangiare, non posso lavorarlo come se fosse R3. Se devo mangiarle, l'R3 non mi va bene da mangiare. Quindi va bene tramutarlo in R3 quando io voglio guardargli le proprietà dal punto di vista di spazio vettoriale. No, questo teorema che vale non solo per l'R3, cioè vale per gli RN, cioè ogni spazio di dimensione N è isomorfo ad RN, quindi se uno spazio di dimensione 4 sarà isomorfo ad R4. Però non mi interessa la base di R4, mi interessa la base del mio spazio che ha dimensione 4, perché è lì che io devo trovare le coordinate. Allora, facciamo un esempio che così magari. Allora, voglio sapere, ricordate che per esempio il problema dell'indipendenza con gli elementi di RN era facile, si mettono gli elementi in matrici, si fa il rango e si vede. Per matrici polinomi ok, invece dovevamo ogni volta andare a vedere se ognuno è la combinazione degli altri, eccetera. Allora, per esempio vi domando, vi do le tre matrici 1, 2, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0. E vi domando se sono indipendenti. Allora, se io sto con le matrici, ripeto, devo lavorare, prendere la prima, andare a vedere se la trovo con la combinazione lineare della stesura, seconda, vedere se la trovo, la terza. Invece cosa faccio? Dico, queste sono matrici di ordine 2. Sono matrici di ordine 2 che quindi loro stanno in uno spazio di dimensione 4. Quindi le tre matrici che io ho sono 1, 2, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Allora, queste qui stanno nello spazio delle matrici di ordine 2 reali, che ha dimensione 4. Quindi questo spazio sarà isomorfo ad R4. Cioè le matrici saranno tramutabili in elementi di R4. Come faccio il tramutamento? Forse è una parola che non si deve usare, ma c'è mai. Allora, mi scelgo nello spazio delle matrici una base. Quale prenderò? Una che mi suggerisce una base? Allora, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Questa va imparata che è una base dello spazio delle matrici. Allora, la matrice prima, 1, 2, 1, 1, che coordinate ha rispetto a questa base? Ha coordinate, qua abbiamo le coordinate,
2, 1, 2, 1, 1.
C'era una quaterna di numeri, allora le coordinate saranno, siccome questa è quella canonica che ci fa vedere subito le coordinate, saranno 1, poi 2, 1 e 1. Allora, l'altra matrice, che è 1, 2, 0, 1, ha coordinate 1,
2, 0,
0, 1. Spazio.
Rimango di mascherata.
Sì, scelgo la base. Con la base canonica verrai a trovare le coordinate della matrice 1, 2, 1, 1 rispetto alla base canonica. Trova esattamente i numeri che compaiono nella matrice perché ho scelto la base canonica.
Ma quelle stanno bene molto
meglio. Ogni matrice di partenza, di ogni matrice di partenza io trovo le coordinate. Allora, il teorema di Domorfismo mi dice che invece di chiedermi se le tre matrici date, posso cancellare? Invece di chiedermi se queste matrici sono indipendenti, io mi posso chiedere, la domanda era, sono indipendenti? Allora, invece di loro, io vado a prendere gli elementi di R4 fatte dalle coordinate, secondo il teorema di isomorfismo, quindi questa matrice è diventata 1, 2, 1, 1, questa è diventata 1, 2, 0, 1, questa è diventata, come abbiamo scritto, 0, 1, 0, 1. La domanda, invece di porla così, la posso porre, sono indipendenti questi qui?
Facciamo la matrice.
Il R4, allora faccio la matrice. È decisamente meglio.
Se
voleva dire che il rango non veniva 3, come sono 3 per essere indipendenti deve essere il rango 3, se viene un rango diverso da 3 non sono indipendenti. Così pure, allora, prendo i polinomi 1 più x, x e 2 is 2, mi domando, sono indipendenti questi qui? Sì, sono tre polinomi. Sono indipendenti, anche qui dovrei, se non avessi il teorema di isomorfismo, lavorare sul polinomio, cioè vedere se uno più x può tenere come combinazione lineare degli altri e di seguito. Cioè devo stare un po' a pensare, fare conti, invece cosa dico? Dico, questi sono polinomi di grado minore o uguale a 2. Quindi posso pensare a uno spazio di dimensione 3. Quindi in uno spazio che è isomorfo a R3. Allora, tramuto gli polinomi in elementi di R3 prendendo le coordinate rispetto ad una base che mi piace. Che base scelgo? Allora, il mio spazio S è isomorfo ad R3. C'è lo spazio di stacco lì. Allora, prendo come base in S, lo prendo come base, prendo una io, allora x1 in 2, questa è una base buona, no? Allora, per scusate, lì non c'era uno più X.
Uno.
Ricordate anche il polinomio. Rispetto a questa barra che ho scritto io.
1, 1, 0.
Questo è il coefficiente, anzi, l'uno, il primo 1 è il coefficiente dell'x, che ho messo per primo, l'1 è il coefficiente dell'1 che ho messo per secondo, il 2 che non c'è qui e quindi il coefficiente è 0. Poi quell'altro era x, allora x1, 0, 0, siamo, e il 2 è il 2, è diventato 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Allora la domanda, se loro sono indipendenti, diventa, questi tre elementi sono indipendenti.
Non ci sono. No.
Il 2 perché due volte x?
Perché sì, perché il 2 e il 2 ha come coefficiente del 2 e 2. Qui guardate che forse ho scritto diversa la parte da quella che ho scritto sul libro, però era per dire, cioè io me ne scelgo una e poi guardate che le coordinate vengono diverse se voi cambiate parte, hanno solo cambiato ordine, però la proprietà che voi cercate, cioè il grafico, vi verrà uguale sia che fate i conti con questi che con gli altri. Quindi voi dovete fare le cose coerenti con la base che avete scelto voi, cambia le coordinate, perché le coordinate dipendono dalla base, però la caratteristica che ci interessa in questo caso, il rango della matrice, vedete che viene uguale. Il rango di questa è il rango di questa è 2. Rango 2. No, rango 3 è giusto, 3. 2, beh, questo è un verso da 0, ma questo è determinato sul verso da 0. Viene meno 2 per determinante, no? Se guardate quello che avevo fatto io qui, probabilmente è un altro. Era un'altra matrice. Sì, una matrice diversa, perché ho preso in ordine diverso, vedete che ecco. Quindi il rango però rimane uguale. È la vostra scelta e non dovete preoccuparvi se le coordinate sono diverse, perché è giusto che siano diverse, cambiando base le coordinate cambiano.
Però prendo, allora, dei termini che vengono dati uno x,
ne faccio un altro.
Sì, è un po'.
Allora, preferite polinomi, matrici?
Polinomi.
Allora, vi domando se polinomi 1 più x, x, 2 più x, 2 più x più 1. Vi domando se questi generano lo spazio dei polinomi di grado minore o uguale a 2.
Allora
cosa faccio? Faccio cioè l'automorfismo. Questo spazio di polinomi di grado minore o uguale a 2 è uno spazio di dimensione 3, perché polinomi di grado minore o uguale a 2 ha senso perché questi qui sono elementi di polinomi di grado minore o uguale a 2. Allora è il isomorfo delle 3. Allora io traduco i polinomi dati in elementi di R3 prendendo le coordinate di ognuno dei polinomi dati rispetto ad una base di S che scelgo di agire. Allora prendo come base di S che cosa?
base canonica, l'uno x.
Allora, 1,
1,
x, x2, se mi piace così, ok? Allora, l'1 più x chi diventa? Allora a questo punto, non se quei polinomi generano lo spazio dei polinomi di grado minore uguale a 2, ma se questi quattro elementi di R3 generano R3. Cosa deve succedere perché possono generare R3? Non diversi tra loro. Cosa deve succedere? Perché la matrice fatta con questi tre deve avere l'angolo 3. Metto in matrice,
no,
e vado a vedere il rango di questa matrice, il rango di questa cosa sarà? Il rango è 3. Se prendo questo pezzo per esempio, determinate di verso 0. La matrice a rango 3, quindi vuol dire che questi quattro elementi sono generatori, perché fra di essi ce ne sono tre indipendenti. E allora anche quei polinomi sono generatori nello spazio. Perché fra di essi ce ne sono tre indipendenti. Quindi usando come base un V è un doppio, il 2U diventa 2, 0, 0, poi il V diventa, noi mi chiedo, 2U,
2, 0, 1.
2, 0, 1. Poi c'è 3, 1, 2. 3, 0, 1. Poi c'è V meno 2, 1. Diventa meno 2, 2, 1.
0,
1, 0. Adesso faccio la matrice 2, 0, 0, 3, 0, 1, 2, 0, 1, meno 2, 1, 0, e vado a vedere che rango A sarà rango 3. Allora, faccio questo così. Se prendo primo determinante viene 0 perché sarà solo questo. Ma se prendo questo, quale? Non viene 0 questo, perché
no,
con la plaqua 1 per viene 3, 2, 1, mi sembra che venga 1. Comunque insomma c'è da fare il rango, se il rango è 3 quelli lì sono generatori, quindi anche vedete per spazi in generale, con quell'esercizio che lei diceva, ecco, per spazi in generale uno tramuta questo spazio generale in, nell'RN a cui è idomorfo e lavora. Quindi imparando le cose sugli RN, quindi vedete la portata di un teorema di idomorfismo.
Ah!